Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari giovani, voi avete una parte importante nella festa della fede. Voi ci portate la gioia della fede e ci dite che dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane, sempre. Cuore giovane anche a 70 o 80 anni, Cuore giovane. Con Cristo il cuore non invecchia mai.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani, proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. A pochi giorni dal Giubileo dei Ragazzi che si terrà a Roma dal 23 al 25 aprile prossimi, abbiamo riascoltato in apertura un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha tenuto pochi giorni dopo la sua elezione, il 24 marzo 2013, Domenica delle Palme, 28esima giornata mondiale della gioventù. Abbiamo riascoltato un passaggio nel quale il Papa si rivolgeva proprio ai giovani. Dunque i giovani protagonisti, gli adolescenti in particolare protagonisti, è rivolto proprio ai giovani tra i 13 e i 16 anni, il giubileo che si vivrà a Roma, come vi dicevo, dal 23 al 25 aprile prossimi. 60.000 adolescenti di tutto il mondo sono attesi nella capitale per il loro giubileo. Promosso dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, il giubileo dei ragazzi è stato organizzato dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Al suo direttore, Don Michele Falabretti, Padre Vito Magno ha chiesto il significato e gli appuntamenti di questo evento.
Don Michele Falabretti, al Giubileo dei Ragazzi, molti operatori pastorali stanno attribuendo un'importanza strategica. Perché?
È la prima volta che la Chiesa mette in modo così evidente gli occhi, l'attenzione su una fascia d'età così strategica come lei la definiva, perché secondo me l'adolescenza è davvero una stagione cruciale a cui noi facciamo troppa poca attenzione. Siamo molto attenti all'iniziazione cristiana, quindi ai bambini, pensiamo di rivolgerci ai giovani più grandi, ma in realtà la fascia intermedia, preadolescenza e adolescenza, è l'età dove si costruisce un'identità, e quindi essere attenti a questa stagione della vita è importantissimo.
Considerando il numero dei ragazzi che sono venuti a Roma a fare il giubileo, si deve pensare che questa attenzione che lei diceva è stata tenuta in considerazione da parte delle diocesi italiane.
Intanto bisogna dire che il Papa ci ha aiutato tantissimo. Ci ha aiutato perché il messaggio che ha mandato è veramente bello e anche, direi, innovativo rispetto ai messaggi che di solito vengono mandati in queste circostanze. Le diocesi hanno risposto tutte da nord a sud. Certo, ci sono state alcune cose che hanno un po' inciso, per esempio la paura degli attentati non ha favorito la partecipazione a questo evento, che pure però è molto forte, perché 60.000 ragazzi che arrivano da tutta Italia e anche da tutto il mondo sono un numero molto, molto interessante, molto bello.
Proprio considerando il numero c'è sicuramente anche un problema di accoglienza. Le parrocchie romane come stanno rispondendo?
No, le parrocchie romane vanno ringraziate perché hanno aperto la porta e hanno cercato il più possibile di accogliere i ragazzi. Per la verità, essendo una specie di prima edizione, qui la memoria va un po' all'85, quando si fece a Roma il primo tentativo per i giovani. Essendo la prima edizione e anche il primo tentativo, qualcuno ha preferito andare in istituti religiosi, qualcuno ha scelto di essere accolto in strutture parrocchiali, in scuole cattoliche, eccetera, eccetera. Quindi vediamo un po' come va, poi lo racconteremo.
3 giorni di giubileo non sono pochi da governare da parte degli accompagnatori. Quali sono i principali appuntamenti?
Allora, sono 4 gli appuntamenti del giubileo. La prima attività forte riguarda le pratiche devozionali, le pratiche di pietà, che sono anche però il cuore dell'esperienza di un giubileo. Quindi i ragazzi partiranno dalle chiese oltre Tevere, arriveranno in San Pietro, si confesseranno sotto al colonnato, quindi il colonnato del Bernini, che è il disegno di un abbraccio, effettivamente sarà esperienza di misericordia per questi ragazzi, che poi entreranno nella Porta Santa e andranno a fare la professione di fede all'altare della confessione. La seconda esperienza sono le tende della misericordia. In 7 piazze di Roma vengono allestite 7 tende attorno alle quali si svolgerà una catechesi itinerante, dove testimoni della carità, qui dobbiamo dire grazie veramente alla Caritas di Roma che ci ha sostenuto e ci ha dato una mano insieme a Caritas Italiana, testimoni della carità racconteranno le loro esperienze legate alle 7 opere di misericordia. La messa del Papa sarà un po' il culmine il sabato mattina, quindi la celebrazione eucaristica in piazza San Pietro, domenica 24, e sabato sera un momento di festa allo Stadio Olimpico.
In verità molto atteso. Come si svolgerà?
Il momento di festa è importante perché bisogna riconoscere che il far festa per i ragazzi è un bisogno. Se sulle altre attività noi sappiamo che cosa bisogna far fare ai ragazzi, cioè la preghiera, la riflessione, la celebrazione eucaristica, la festa è sempre più difficile, non solo da organizzare, perché noi adulti abbiamo in testa i nostri schemi, i ragazzi hanno altre attese, altri bisogni, e quindi la festa vorrebbe essere un momento dove ci sono anche alcune testimonianze, ma deve essere anche un momento in cui gli artisti, i cantanti che i ragazzi ascoltano quotidianamente vengono provocati perché dicano le cose che stanno nel cuore dell'uomo di oggi e dei ragazzi di oggi.
Chi sono questi artisti e cantanti? Può fare qualche nome?
Presenterà la festa Simone Annichiarico, ci saranno i Diarjack, ci sarà Moreno, Rocco Hunt, la Michielin, Deborah Jurato, Lorenzo Fragola. Sono artisti che i ragazzi conoscono molto bene.
Don Michele Farabretti, cosa darete in mano ai ragazzi? Avranno un kit come in altre analoghe circostanze?
Allora, i ragazzi avranno in mano un porta beige che potranno portare al collo, che conterrà 4 piccoli oggetti. Uno è una mappa che si apre e riporta una cartina molto simpatica della città di Roma, dove vengono segnalati i luoghi dell'incontro e degli appuntamenti di quei giorni. E dall'altra parte la cartina ha tutto il percorso sulle opere di misericordia, che sono in parte una riflessione e in parte sono anche una guida per il momento della confessione. Quindi le opere di misericordia diventano effettivamente la riflessione di quei giorni che i ragazzi si porteranno a casa. Poi troveranno dentro una bandana da mettere in testa che ha un disegno molto particolare. Un artista italiano che tra l'altro in questi giorni ha una mostra al Macro qui a Roma, Andrea Mastrovito, che lavora normalmente a New York, ci ha fatto un regalo, un disegno con le 7 opere di misericordia. I ragazzi le ritroveranno nelle tende, così le abbiamo disegnate, stampate sulla bandana, perché in qualche modo vorremmo che le opere di misericordia i ragazzi se le mettessero nella testa, perché diventino gesti del cuore e gesti quotidiani. C'è una piccola croce molto interessante perché il Papa benedirà, riporta il suo stemma, il dono del Papa. È una croce che da una parte ha uno specchio che dice del nostro bisogno di trovare noi stessi, il nostro volto, e però la fatica di cercare il proprio volto è una fatica che si risolve quando si gira lo specchio, quando non ci si guarda, ma quando si trova effettivamente il volto di Gesù. Gesù che è crocifisso ma è anche risorto e quindi è segno di speranza e di misericordia. L'ultima cosa è un piccolo braccialetto che abbiamo realizzato in collaborazione anche con i ragazzi che sono nel carcere minorile di Milano, che riporterà un QR code che è un supporto poi multimediale. I ragazzi, collegandosi al braccialetto, a seconda di dove si ritroveranno, troveranno informazioni sulla città e sulle esperienze delle opere di misericordia.
Non abbiamo ancora detto da dove provengono questi ragazzi.
Vengono da tutte le regioni d'Italia, da molte diocesi italiane, e poi ci sono quasi un migliaio di ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo, qualcuno dagli Stati Uniti, da Spagna, qualcuno dalla Svizzera, Portogallo, Repubblica Dominicana, India, Germania, Francia, Corea, Cile, Canada, Brasile, Argentina e dall'Albania. Tutto il mondo è rappresentato.
Il giorno più bello, oggi. L'ostacolo più grande, la paura. La cosa più facile, sbagliarsi. L'errore più grande, rinunciare. La radice di tutti i mali, l'egoismo. La distrazione migliore, il lavoro. La sconfitta peggiore, lo scoraggiamento. I migliori professionisti, i bambini. Il primo bisogno, comunicare. La felicità più grande, essere utili agli altri. Il mistero più grande, la morte. Il difetto peggiore, il malumore. La persona più pericolosa, quella che mente. Il sentimento più brutto, il rancore. Il regalo più bello, il perdono. Quello indispensabile, la famiglia. La rotta migliore, la via giusta. La sensazione più piacevole, la pace interiore. L'accoglienza migliore, il sorriso. La miglior medicina, l'ottimismo. La soddisfazione più grande, il dovere compiuto. La forza più grande, la fede. Le persone più necessarie, i sacerdoti. La cosa più bella del mondo, l'amore.
Il giorno più bello, una poesia di Madre Teresa di Calcutta, letta per noi da Franca Salerno, ci ha portati fino all'atteso appuntamento con il commento al Vangelo domenicale proposto da Don Fabio Rosini. Domenica prossima sarà la quinta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 13° del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Ecco, noi siamo in questa domenica di fronte al comando dell'amore, comandamento nuovo. Perché è nuovo? È inaudito? Un po' era inaudito, effettivamente, ma è nuovo perché è sempre nuovo, è nuovo perché fa parte dell'uomo nuovo. C'è un bellissimo passo celeberrimo di Sant'Agostino che l'uomo nuovo canta il canto nuovo, vive secondo le cose nuove e obbedisce al comandamento nuovo. È l'uomo creato da Dio, è l'uomo che sorge da un'altra realtà. Ecco, noi vediamo che nella prima lettura c'è Paolo e Barnaba che si rallegrano attraverso quella che è la loro avventura apostolica, che Dio ha aperto ai pagani la porta della fede. Cioè che ci sono persone che possono essere fatte nuove venendo proprio dall'estraneità totale a Dio, cioè da quello che è abbastanza inaudito, inaccettabile di fatto per quello che era la mentalità ebraica che collegava all'arcaico, agli antichi, alla tradizione, tutta la sua forza, tutta la sua realtà, la sua cogenza, la sua obbligatorietà, perché era roba vecchia, roba che insomma che era garantita da un'antichità, e invece no, qui si tratta di entrare in qualcosa che è assolutamente nuovo, e ci sono quelli che non hanno ricevuto tutto l'Antico Testamento, che possono entrare in qualche cosa che è la potenza della risurrezione di Cristo, la vita nuova. Come mai c'è questa novità? Ecco, noi abbiamo dall'Antico Testamento il comando che compare nel libro del Levitico: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, se noi andiamo a vedere, questo è il comando che viene dato dall'esterno all'uomo, ed è amare il prossimo come se stessi. Dov'è il parametro? Il parametro è il sé, la propria persona. E questo è un parametro che può funzionare, ma anche no, soprattutto avrà una dimensione, la propria statura. Se io devo amare l'altro come me stesso, in quanto me stesso, a partire da me stesso, in forza del me stesso, io arriverò a me stesso. E infatti, anche in questo caso, curiosamente, l'esperienza era il fallimento. Perché di fatto se è sempre comunque il sé, la persona, io sono il parametro, il punto di partenza e il fulcro del mio amore, beh, logicamente sarò poi ingombrante nell'ambito di quello che è la relazione con l'altro, e il fratello resterà comunque parte del mio sistema. E qui invece si cambia tutto. Qui si arriva a tutto un altro punto di partenza. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Cioè, il punto di partenza è l'amore di Cristo. Cioè, noi siamo stati amati da Lui ed è per questo che amiamo. Perché tante volte falliamo nell'amore? Il nostro amore c'ha le gambe corte, c'ha tanta debolezza, dura poco, è evanescente, inconsistente, mediocre, impresentabile, discontinuo, perché appunto partiamo da noi stessi, perché noi facciamo dell'amore una nostra volontà, un nostro impegno, una nostra coerenza. No, l'amore è una risposta, il nostro è un amore di risposta. Noi amiamo perché siamo stati amati. Noi dobbiamo contemplare costantemente come Dio sta davanti a noi. Bisogna partire da quello. Una delle trappole che il serpente tirò ad Eva è centrare l'analisi di Eva su Eva, ovvero sia gli dice: ma mangia questo frutto, trasgredisci questa regola, perché così sarai qualcosa, sarai come Dio. Comunque il problema è chi sei tu. Ecco, questo è un futile problema. La domanda più seria è: chi è Dio? Perché io sono in quanto sono amato. Se parto da me stesso, sempre e comunque mi troverò insufficiente e ci avrò dei vuoti, mi troverò con delle assenze, delle frustrazioni. Conseguentemente, qui il problema è amare perché siamo stati amati, contemplare l'amore di Dio costante. Infatti questo Vangelo parte da Giuda. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. E dov'è questa gloria? Beh, la gloria in ebraico vuol dire il peso specifico delle cose, no? La gloria di un uomo la si vede attraverso i suoi atti, la sua sostanza, la sua consistenza, il peso di come è. Bene, dal rapporto con Giuda si vede il peso di Gesù Cristo, cioè dal fatto che Gesù ama anche Giuda, non lo tratta con ostilità, lo accoglie e continua a lanciargli possibilità di salvarsi. È quel tipo di realtà che ci fa vedere chi è il Signore. È come se noi proviamo una profonda antipatia per qualcuno e vediamo questo qualcuno che è una persona negativa, che ha fatto del male, questa è una cosa risaputa, e vediamo qualcuno che lo tratta con benevolenza. Capiamo la grandezza e la nobiltà di questa persona che sa essere benevolente con qualcuno di negativo, di dannoso. Noi vediamo la benevolenza di Gesù con Giuda. Il suo stare davanti a lui secondo lo spessore proprio della natura di Dio. Ecco, Dio glorificherà da parte sua il Figlio. Cioè, a questo amore incondizionato e scandaloso darà sostanza, la sostanza della risurrezione. E Dio ci ama secondo questa gloria. Dio a noi non ci ama secondo i nostri meriti, ma secondo la sua tenerezza. non ci ama secondo una verità che consiste nel nostro merito, ma secondo una verità che consiste nel suo conoscerci e tenerci per cari. Se noi costantemente avessimo il cuore centrato su chi siamo noi davanti a Gesù Cristo, chi siamo noi per il Padre Celeste, non potremmo che emettere misericordia, accoglienza, pazienza, tenerezza, capacità di sostegno, vera benevolenza nei confronti delle persone che ci circondano. Noi dobbiamo accogliere questa chiamata di questo Vangelo, di questa domenica, a passare dal vivere di noi stessi al vivere dell'amore di Cristo, a vivere di come Lui ci vuole bene, a essere perché siamo considerati, amati, stimati da Dio.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma dedicato all'attività recente di Papa Francesco a cura di Angela Ambrogetti, la settimana del Papa. E vi saluto tornando al tema che ha aperto il nostro incontro, il Giubileo dei ragazzi, come vi dicevo, dedicato ai ragazzi dai 13 ai 16 anni, dunque agli adolescenti. E allora in chiusura vi ripropongo i versi di Giacomo Leopardi, definiti proprio la metafora dell'adolescenza. Rosario Tronnolone legge per noi Il sabato del villaggio. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava e ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei ch'ebbe compagni nell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e tornan l'ombre giù dai colli e dai tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene e a quel suon diresti che il corpo si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuolo che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi al chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Diman tristezza e noia recheran l'ore e al travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta, ecco testa. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venire, non ti sia grave.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.